Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Equilibri politici ticinesi al Consiglio degli Stati, più a destra con Chiesa e Regazzi, così al Nazionale si va un po' a sinistra con Fogno. E al Consiglio degli Stati l'UDC perde seggi, non riesce ad imporsi come al Nazionale. Uno dei seggi se lo prendono i Verdi Liberali a Zurigo. Nel nuovo Parlamento federale sinistra e destra non hanno maggioranze assolute, il centro fungerà da ago della bilancia. In Argentina il nuovo presidente e l'ultraliberale populista Javier Milei si è imposto con ampio margine nel ballottaggio ieri. La rappresentanza ticinese al Consiglio degli Stati si sposta a destra con la conferma di Marco Chiesa dell'UDC e l'elezione di Fabio Regazzi del centro. Ci saranno nuovi equilibri con una vicinanza politica maggiore rispetto a prima. Sentiamo con quali aspettative nel contributo di Marcello Lierace.
Sulla conferma del democentrista Marco Chiesa c'erano davvero pochi dubbi. Le incognite arrivavano più che altro dal secondo nome, ovvero chi avrebbe preso il posto dell'uscente Marina Carobbio, un contesto in cui Fabio Regazzi del centro è riuscito a prevalere nettamente su Alex Farinelli del PLR, che ha probabilmente pagato a caro prezzo una certa dispersione di voti nell'area del centro-sinistra. Il volto del Ticino agli Stati avrà dunque ora un profilo decisamente di destra, con due rappresentanti che, a differenza della passata legislatura, viaggeranno su binari politicamente quasi paralleli. Su questo sentiamo i due neoeletti.
È chiaro che c'è stato uno spostamento dell'asse politico, questo mi sembra evidente, però credo che con il presidente del primo partito nazionale e il presidente della più importante associazione economica, il Ticino ha due rappresentanti che potranno far sentire la propria voce all'interno della Camera Alta.
Ma io non posso che condividere ciò che ha detto Fabio Regazzi. Poi è vero, noi rappresentiamo delle sensibilità, ma non possiamo rimanere sordi invece a quelli che sono degli appelli del Canton Ticino, ed è lì che fa la differenza fra la Camera Nazionale e la Camera degli Stati.
Per contro, al Consiglio Nazionale il centro avrà un'anima più progressista, nello specifico quella cristiano-sociale di Giorgio Fogno, subentrato a Fabio Regazzi, con cui condivide il partito, ma non sempre le idee.
Su alcuni punti siamo in verità anche molto d'accordo, per esempio Fabio Regazzi difende il partenariato sociale, che per noi è un punto centrale, e su alcune tematiche siamo evidentemente diversi, ma questo credo che ci sia stato riconosciuto dall'elettorato, se no il 22 di ottobre non avremmo fatto la votazione che abbiamo fatto, dove l'elettorato è anche abbastanza in modo diversificato ci ha riconosciuto il proprio sostegno.
Ieri si è votato anche in altri quattro cantoni: Zurigo, Argovia, Soletta e Sciaffusa. A uscire sconfitta è stata l'UDC, sempre battuta dai candidati sostenuti dal blocco di centrosinistra. E così la giornata di ieri segna anche il ritorno dei Verdi Liberali al Consiglio degli Stati. Per il partito una piccola rivincita, come ci racconta da Zurigo Gianluca Olgiati.
Che da Zurigo potesse arrivare la sorpresa era nell'aria, e così a brindare all'elezione di Tiana Moser al Consiglio degli Stati è arrivato a Zurigo anche il presidente del Partito Nazionale, Jürg Grossen. Per lui una sorta di rivincita, dopo che alle elezioni federali del 22 ottobre il partito aveva perso ben 6 seggi al nazionale, pur rimanendo quasi stabile con il 7,6% dei voti. A Zurigo Tiana Moser ha battuto l'UDC Gregor Rutz grazie al sostegno compatto della sinistra, che aveva già eletto il proprio candidato al primo turno, una costellazione non facilmente ripetibile. Con il sistema maggioritario, riconosce Grossen, è difficile per un partito minore del centro riuscire ad imporsi, ma nei ballottaggi, aggiunge, sono convinto che avremo ancora diverse chance nei prossimi anni al Consiglio degli Stati, ma anche nei governi cantonali. Ma a quale prezzo? Quello di scivolare sempre più a sinistra per assicurarsi l'elezione? Grossen non vuol sentir parlare di scivolamento a sinistra. I Verdi Liberali, dice, hanno vinto anche molte votazioni su temi economici assieme ai partiti borghesi nella scorsa legislatura. All'orizzonte rimane un obiettivo, quello di rivendicare un posto in Consiglio federale. La prima condizione posta dal partito con il ritorno alla Camera dei Cantoni è stata raggiunta. L'altra rimane lontana, superare la soglia del 10% dei voti alle elezioni.
Ed è dunque completato il nuovo Parlamento federale dopo le elezioni di questo 2023. Alan Crameri, cominciamo dal Consiglio degli Stati, cioè la Camera che ha preso forma definitiva soltanto ieri. Come cambia rispetto a prima?
In realtà di ben poco. A sinistra i socialisti, coi due seggi vinti ieri a Soletta e Sciafusa, compensano esattamente le perdite precedenti dei Verdi. Leggermente rafforzata l'area di centro, con centro e Verdi liberali che guadagnano un seggio, leggermente indebolita la destra, UDC-1, PLR-1, ma sono in realtà cambiamenti minimi sui 46 eletti in totale in questa Camera.
Complessivamente, se consideriamo anche l'altra Camera, il Consiglio nazionale, dobbiamo aspettarci nuovi accenti dal nuovo Parlamento.
L'indebolimento del fronte ecologista è evidente, sia tra Verdi che Verdi liberali. Questo è un dato di fatto. Svolte ambientaliste del Parlamento sarebbero quindi una sorpresa. Per il resto possiamo solo constatare che nessun fronte ha una maggioranza assoluta, né la destra, sommando UDC e PLR, né la sinistra, con socialisti e Verdi. A fare la differenza potrà quindi ancora essere, più di prima, il centro, partito che da queste elezioni federali è uscito rafforzato sia in cifre che in autostima.
Ci vorranno quindi alleanze, ma c'è la possibilità che si trovino soluzioni sui grandi cantieri aperti della politica federale, dalle relazioni con l'Unione Europea alla spesa per la sanità?
Ma soluzione è un termine usato spesso, ma politicamente un po' vago, perché a seconda del punto di vista può essere meglio lo stallo rispetto ad una cattiva soluzione. Ad ogni modo, per giungere a soluzioni chiamiamole condivise da una maggioranza sui grandi temi che citavi, più che il Parlamento sarà importante il governo. Se tra i 7 consiglieri federali ci saranno competenze e fiducia reciproca, il governo potrà sperare di trovare soluzioni che convincano anche la popolazione in un referendum. Se invece ognuno guarderà al proprio dipartimento e invece di un sano confronto interno ci si combatte tramite indiscrezioni, beh, difficilmente vedremo buone soluzioni.
Alan Crameri con l'analisi e le prospettive che le elezioni federali del 2023 hanno aperto. Io segnalo ancora che ne parleremo ancora diffusamente nel nostro approfondimento Modem a partire dalle 8:30 nella diretta di Rete 1. Ora all'estero, l'Argentina sarà guidata dalla populista ultraliberale Javier Milei. Al ballottaggio tenutosi ieri, Milei si è imposto sull'ex ministro dell'economia di centrosinistra Sergio Massa. Sentiamo da Buenos Aires Maurizio Salvi.
Se si fosse trattato di un incontro di pugilato e non di un ballottaggio presidenziale, la vittoria dell'economista ultraliberale Javier Milei sul ministro dell'economia Sergio Massa sarebbe stata definita un plateale KO, segnato da un vantaggio di quasi 12 punti e una differenza di 3 milioni di voti. Ancora una volta i sondaggi hanno fallito le loro previsioni, perché l'ipotesi era di una parità tecnica con una leggera prevalenza di Milei, ma non così ampia come lo scrutinio ha poi mostrato. Visibilmente raggiante e sull'onda di proposte economiche e sociali ispirate alla riduzione dello Stato e al libero mercato, diverse dall'assistenzialismo del governo uscente, il presidente eletto ha sostenuto che oggi iniziano la ricostruzione dell'Argentina e la fine della sua decadenza. Sicuro di sé, ha spiegato che, vista la gravità della situazione economica, non c'è spazio per gradualità o mezze misure, e ha avvertito che ci saranno persone che si opporranno ai cambiamenti, ma noi saremo implacabili con chi usi la forza per difendere i suoi privilegi. Da parte sua Massa ha ammesso che la sconfitta mette fine ad una tappa del suo impegno politico, ma ha anche ribadito di credere ad una società inclusiva con servizi pubblici efficienti, gratuiti o a basso costo e nella difesa di valori fondamentali come i diritti umani.
Ora, il conflitto a Gaza sembra essere a portata di mano. Un'intesa tra Hamas e Israele, mediata dagli Stati Uniti, per una pausa di 5 giorni contro il rilascio di alcune decine di ostaggi. Ma intanto a scandire il tempo è ancora il fragore delle bombe. Le ultime da Gerusalemme con Michele Giorgio.
Gli ospedali di Gaza restano al centro dell'attenzione, mentre le operazioni di terra israeliane, accompagnate dai raid aerei, si espandono in vista dell'annunciata seconda fase dell'offensiva lungo la fascia sud-orientale. Ieri Israele è tornato ad accusare Hamas di aver usato l'ospedale Shifa per coprire le sue attività. Ha prima diffuso un filmato registrato da una telecamera all'interno di una galleria sotterranea lunga 55 metri, scoperta nei pressi del complesso ospedaliero. Quindi ha mostrato video registrati registrati il 7 ottobre dalle telecamere di sorveglianza dello Scifa, in cui si vedono uomini armati che portano nell'ospedale almeno due manovali asiatici, presi in ostaggio durante l'attacco lanciato dal movimento islamico nel sud Israele. Intanto sembra concretizzarsi la possibilità che 50 donne e bambini ostaggi di Hamas possano essere liberati al più presto in cambio di 5 giorni di cessate il fuoco e della scarcerazione di altrettante donne e minori palestinesi detenuti in Israele. A dirlo sono varie fonti che riferiscono di importanti passi in avanti fatti dalle trattative in corso. Al momento però parlano sempre le armi. I palestinesi denunciano questa mattina che spari israeliani hanno colpito l'ospedale indonesiano nel nord di Gaza, facendo morti e feriti tra pazienti e personale medico. A sud, intanto, le piogge intense delle ultime ore hanno peggiorato ulteriormente la condizione dei civili palestinesi, già alle prese con la grave crisi umanitaria innescata dall'offensiva militare di Israele.
È stato defenestrato nel fine settimana, un po' a sorpresa e senza spiegazioni, dal consiglio di amministrazione della società OpenAI. Parliamo di Sam Altman, inventore di ChatGPT, lo strumento legato all'intelligenza artificiale, ma gli azionisti a gran voce ne hanno subito richiesto il ritorno. Sam Altman ha fatto sapere poco fa che non ritornerà come CEO di OpenAI. Che cosa sta succedendo allora ai vertici di questa società? Sentiamo dalla California Cristiano Valli.
Il perché del clamoroso passo indietro, nella consapevolezza che gli 80 miliardi di dollari di valutazione per OpenAI siano la valutazione di Sam Altman, unico valore aggiunto di un'azienda senza veri asset se non dati, dati sulla cui legittimità probabilmente nei prossimi anni si discuterà in ogni sede e da lungo. Poche ore dopo il licenziamento, Sam Altman era già pronto a lanciare una nuova compagnia con i fedelissimi dimessisi immediatamente dopo l'annuncio. Un rischio troppo grande per gli investitori. Fondamentale nel passo indietro il ruolo di Microsoft, che nella compagnia di Altman ha investito 13 miliardi di dollari ed il cui valore azionario dopo l'annuncio del licenziamento era sprofondato. Intanto da più parti ora si chiede che venga reso pubblico il motivo dell'estromissione. Con un linguaggio ambiguo ed irrituale, il comunicato ufficiale parlava di una non specificata mancanza di trasparenza, ma più fonti sembrano indicare che la mossa fosse dovuta ad un dissenso tra Sam Altman ed alcuni membri del consiglio di amministrazione, dissenso sull'opportunità di lanciare prodotti sempre più estremi ed avanzati, trascurando le implicazioni per la sicurezza. Quali che siano state le ragioni, ogni analista in queste ore sottolinea come modi e tempi siano stati tutti sbagliati, quasi dilettanteschi. Se l'intenzione era proteggere l'umanità da Sam Altman e dai rischi più o meno concreti di un'intelligenza artificiale senza controllo, si è trattato di uno dei piani peggio riusciti di cui si ha memoria.
E fra poco più di un minuto ci sarà lo sport, ora una sorta di aperitivo con l'annullamento per la quarta volta in 10 giorni ieri di una gara di sci sulla pista di Zermatt Cervinia a oltre 3.000 metri di altitudine. Se si considera anche lo scorso anno, sono 8 su 8 le gare cancellate su una pista che ha fatto molto discutere anche sotto il profilo ambientale per le possibili conseguenze sul ghiacciaio. Gino Ceschina.
Un altro flop. Mentre lo scorso inverno il problema era stata la mancanza di neve, quest'anno il responsabile è stato il vento, troppo imprevedibile. Fa male, dice ai microfoni di SF il presidente dell'organizzazione Franz Julen, con le lacrime agli occhi, ma ribadisce: novembre è l'unico periodo possibile per delle gare a Zermatt.
Gestern mich gefragt, ob ich...
Ieri mi è stato chiesto se fossi un giocatore di roulette. Sono una persona molto calcolata per natura. Sono convinto che abbiamo corso un rischio calcolato. Certo, oltre i 3.500 metri si corre un certo rischio, ma le statistiche meteo degli ultimi 13 anni parlano chiaro. Nel 2018 è stato brutto solo per 3 settimane. Nel 2022 invece ci sono state solo 4 settimane di bel tempo. Sono ancora convinto che a novembre, che a Zermatt Cervinia per me è l'unica opzione, si possa gareggiare qui. Magari non tutti i giorni, ma si può gareggiare. In ogni caso, assicura Julen, nessuno perderà dei soldi per questo nuovo flop. Per sopperire alle perdite ci sono apposite assicurazioni.
E con questo è tutto, ora lo sport, buona giornata.